Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Lo giuro.
Questo è il trailer della serie televisiva ACAB, la serie, che è prodotta e distribuita da Netflix da 15 gennaio, diretta da Michele Alai e prodotta da Stefano Sollima, è tratta appunto dall'omonimo libro di Carlo Bonini e viene considerata come il sequel del film ACAB, che era noto, era legato ai fatti di Genova. E invece questa serie parla sempre di storie personali, private, di poliziotti impegnati nell'ordine pubblico in varie situazioni, una situazione con i Notav contro gli studenti, per sgomberare delle persone che protestavano per una discarica, insomma, sono vite personali di persone della polizia, dello Stato, che però di mestiere si occupano dell'ordine pubblico. Qualcuno sollevò il tema della non perfetta opportunità di mandare una serie in cui fai dei poliziotti che manganellano in un momento particolare nel nostro paese, in cui ci sono episodi che perlomeno si conquistano dibattiti in tutte le pagine dei giornali rispetto al caso del ragazzo morto nell'inseguimento col motorino, rispetto a problemi con gli studenti che protestavano. Io devo dire, l'ho vista in maniera intensa significa, ma la sono vista tutta ieri e stanotte, intensa in questo caso, coscientemente lo fare la puntata oggi, non ho trovato nessun elemento di contrasto o di stridore con quella che è l'attualità, procedono parallelamente, molto classico lo schema, poliziotti fatti di una parte buona e una parte detestabile come tutti gli esseri umani, grandi manganellate, grandi strategie di guerriglia, mettetevi a diamante, posizione da testuggine, mi sembra un po' esagerata, io per quanto possa avere qualche esperienza di piazza, questi comandi sembrano più da un film americano di azioni comando più che i nostri poliziotti poveracci vengono messi in piazza, stare lì a aspettare ore, poi scontrarsi con manifestanti, essere poi esagerati, cattivi, buoni, giusti, questo non sta a me giudicarlo. L'ho trovata appassionante, ben fatta, sono attori di prim'ordine, fra cui Giallini, che ormai è perfetto nel ruolo del poliziotto un po' fatto, un po' suonato, non esce mai da questo ruolo, anche probabilmente è un po' anche il ruolo che svolge nella vita. E poi guardatela se vi piace, però mi è venuta un'idea. Io ho una certa età e quindi ricordo un momento della nostra storia, un momento in cui esisteva un filone cinematografico di B-movie, come vengono chiamati, o cinema di genere, dedicato proprio alle storie dei poliziotti. Erano gli anni di Piombo, erano gli anni delle grandi rapine, erano grandi, gli anni di Vallanzasca, gli anni delle bande, gli anni che l'Italia in fondo attraversava momenti difficili. E noi parlavamo molto di poliziotti.
L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
Bravo, bravo dottore, complimenti.
Questo lo considero l'apoteosi dei film sui poliziotti, è il film del 70 di Elio Petri con uno straordinario Gian Maria Volonté e Florinda Bolcan. Parla di un commissario di polizia che dimostra che in realtà lui può anche uccidere una persona, proprio perché è commissario, alla fine nessuno sospetta di lui. E di questo vorrei parlare però con una persona che più di me conosce questo profondo filone, perché è un appassionato necrofilo del cinema d'annata, e Giuseppe Sanzonna, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ti vedo con questo maglione con un gatto verde sopra, che è bellissimo. Questa è una parola di passo, lo dire per una persona, cioè, dimmi questa parola così capisco che tu mi stai ascoltando. Ah, certo. Non c'entra niente, parentesi chiusa. Gian Maria Volonté, devo dire, in questo film è il poliziotto per eccellenza, come si immaginava che fossero in quegli anni. Vediamo se riusciamo a fare questo ponte fra ACAB, il poliziottesco anni 2025, e i poliziotteschi di quegli anni. Cosa accadeva in quegli anni? Cosa voleva dire Petri?
Tra l'altro questo film vinse l'Oscar, quindi trionfò in America. Questa è una cosa curiosa, pensa come erano diversi i tempi. Si impose anche perché c'era una maggiore libertà, democrazia, mentre in Italia era un po' censurato, aveva dei problemi. In America fu accolto e premiato con
l'Oscar. In Italia era un film che mostrava un aspetto corruttivo, perlomeno all'interno della polizia. Anche un commissario ammazza una persona, dà tutti gli indizi e nessuno vuole nemmeno pensare possa essere lui.
Lui era un poliziotto scelbiano con la sua brillantina nei netti, completo facis, quest'aria da fureria, insomma, molto
facis, spieghiamolo, perché chi non ha la nostra età, facis sono i primi abiti confezionati. C'era l'ebole, ondevole per l'uomo illevole, i facis, che erano vestiti che si compravano già fatti. Non esisteva nell'idea dell'italiano pre-boom un abito comprato fatto. Se andava dal sarto, anche se eri un poveraccio, comunque andavi dal sarto. Invece andavi lì, c'avevi delle taglie standard, li compravi e si vedeva subito che era robaccia rispetto all'abito fatto dal sarto, che te lo facevi il giorno del matrimonio, era lo stesso in cui ti mettevano nella bara.
Teorizza queste cose kafkiane con un accento siciliano. E Petri, interessante, fa una considerazione: la polizia era un po' borbonica, il potere esecutivo era borbonico perché il potere economico stava a nord, e quindi ho voluto farlo questa figura che è appresa da una imitazione dalla realtà, ma poi diventa metafisica nella raffinata ricostruzione di Volonté. C'è una visceralità, c'è questo racconto, appunto, come dicevi, un delitto e una voglia di dimostrare la propria incolpevolezza, la propria non imputabilità. Cioè, lui è al di sopra di ogni sospetto, il suo potere lo garantisce.
Addirittura riesce a far sospettare un altro.
A giocare, appunto.
Giocare con
e quindi il controllo.
Un ragazzo manifestante, un contestatore.
È l'approccio visceralmente sadomasochista della polizia, sempre nella concezione, appunto, che Petri offre.
Il masochismo qual era? Era nel rapporto con la Balkan.
Con la Balkan,
chiaramente
lui
dotata di straponne e cose del genere. Non si vede, però.
Al di là di questi dettagli, degli accessori che invece sono più raffinati, forse più vicini a Stuardo quando lei si traveste da civetta. Però lui ha un rapporto infantile sessuale con la Balkan, mentre lo studente ha un rapporto adulto. E quindi questo senso di competizione crea, appunto, la voglia di uccidere la Balkan e di creare una messa in scena che dimostri il suo potere, il suo non essere accusabile da nessuno. E quindi si entra un po', c'è molto anche c'è espressionismo e c'è commedia e c'è questa cornice metafisica. Invece ACAB, la serie di oggi, ha più una vicinanza al poliziottesco più da B-movie, c'è una visceralità, c'è questo senso di frustrazione terribile di questi poliziotti che hanno tutti vite orrende, sacrificate, molto dolorose, con tragedie, ciascuna la sua.
Qui non gli manca niente, il poliziotto torna a casa, il marito la menava e l'ha coltellata, un altro gli violenta la figlia, un altro va a finire sulla sedia a rotelle e il collega gli tromba la moglie, cioè non è che proprio è un quadro di quelli.
E queste frustrazioni vengono scaricate in questi colpi di manganello non sempre mirati, poi chiaramente prendono anche ordini un po' confusi dall'alto, sono un po' lasciati a se stessi, cioè tutti gli ingredienti che c'erano nel poliziottesco e che in qualche modo restituivano una cornice
viscerale. Il capo ottuso, il poliziotto c'è esperienza che invece potrebbe consigliare al capo,
quello che sta sul campo,
la volontà politica sempre dietro, terribile quando devono sgomberare i poveracci che protestavano per la discarica abusiva, aspettano che il TAR dia il parere negativo, il giorno dopo vanno e li manganellano, tanto che un poliziotto ce la fa, dice basti, queste cose mi sono stufato.
Anche la ragazza moldava che viene messa in un appartamento che invece i borgatari
si devono far vedere, naturalmente è un film frutto dei tempi che l'amministrazione capitolina di sinistra è fatta da dei grandi cazzoni, quindi portano una moldava, gli danno un appartamento in un quartiere popolare di gente arrabbiata senza casa, naturalmente questi vanno, gli sfondano casa, la vorrebbero ammazzare e dicono ai poliziotti lasciate, abbiamo fatto, abbiamo tornato a casa. Fa vedere anche è un film che fa vedere, fotografa la situazione attuale. Certo, la capacità di scrittura del film di Petri, la sottigliezza nella definizione dei personaggi, rispetto a queste sono delle buone confezioni di stereotipi però stravisti.
Ma se non ti sta, se prendi la realtà, la imiti, ma poi le dai un respiro metafisico proprio perché hai una visione ampia della natura umana che va al di là, che non è datata, ecco, questo rende l'opera d'arte. Questo è Volonté, sapeva benissimo catturare, insieme a Petri, catturare quella linea sottile che distingue un'imitazione da qualcosa di più profondo, che racconta la natura umana nelle sue pulsioni. E alla polizia è adibito appunto il controllo, come lui teorizza in questa riunione pubblica, il controllo ad altri. Altri devono educare. La polizia, secondo questa concezione, deve reprimere, deve picchiare e creare questa funzione educativa prolungata in eterno del cittadino, che anche fino alla vecchiaia è sempre...
No, devo dare i numeri, sennò la gente penserebbe stiamo registrando, che oggi me ne sono andato in montagna, in campagna a fare una passeggiata. No, siamo in diretta, sono le 12:23:41 secondi, 800 24 00 24 il numero di telefono. Sto parlando con l'immenso Sansonna, del genere poliziottesco alla luce, diciamo, dell'ultima serie ACAB su Netflix.
Tu sei un complice dei delinquenti. Tu, mio figlio, oh, Madonna Santa, ma che dici?
Non facciamo il melodramma. Sì, signore, sono corrotto. Sono un infame, un traditore. Ho 60 milioni da parte, un amante di lusso. E quando alzo la voce tutti si schiaffano sulla tenti. E allora?
Ti pagano. Ti sei venduto, tu. Tu, mio figlio.
Ma chi sei tu per farmi la morale? Io ti ho visto leccare le scarpe per tutta la vita. Tutta una vita per diventare un maresciallo di merda. Quante volte hai massacrato di botte di poveracci con la benedizione dei superiori? Quante prove hai fabbricato per trovare di colpevoli qualsiasi? Quanti soprusi, quanti inghippi per un panettoncino a Natale? Pure questa, sì, pure questa è corruzione. Ma corruzione da fessi!
Certo, dire, non è che il linguaggio diretto e dire pane pane al vino l'ha inventato Trump. Questo film è del 74. Sì. Il poliziotto è marcio. Guarda che libertà di linguaggio e di espressione in un periodo in cui c'è una repressione totale, in cui bisogna stare attenti anche come si respirava.
Infatti, se posso dire una cosa, una piccola considerazione su... Allora, ACAB oggi, la serie, è considerata, che è una serie viscerale, vicina ai poliziotteschi più brutali degli anni 70, è considerata comunque un prodotto culturale alto. Questo era considerato un B-movie, scritto da diretto da Fernando Di Leo, con Luc Merendà, giovane commissario, e suo padre, un immenso Salvo Randone, grande attore di teatro, che fanno questo
dialogo.
Capisci,
Salvo Randone?
Dialogo durissimo, che mostra la meschinità di una piccola corruzione della vecchia guardia e la corruzione aperta, miliardaria, del nuovo commissario. Ecco, in questi film un autore sottile si prestava al genere delle idee raffinate. Questo è interessante, cioè Di Leo era uno che faceva film dei B-movie, ma era un intellettuale, ed era un intellettuale coraggioso, come tu facevi notare. Diceva: questi dialoghi sono duri e mostrano a un pubblico delle terze visioni qualcosa di molto vero in quel momento.
Ma soprattutto la spregiudicatezza nel dire esattamente le cose. In ACAB, che comunque è una serie che possiamo dire tutto quello che vogliamo, è abbastanza, diciamo, cruda e dura, però c'è un'attenzione a non mettere una virgola che possa assolutamente irritare. Se c'è qualche intemperanza, sempre fatto da una testa calda, da uno che ha problemi, che gli hanno stuprato la figlia, che gli hanno trombato la moglie, che ha avuto problemi, non è mai una regola. Qui parla proprio quasi di un sistema di regola.
Esatto, soprattutto poi sono persone normali, Luc Merendà e Randone. Invece in ACAB sono tutti quanti iper disgraziati, quindi iper disagiati da una sofferenza che è anche un po' sopra le righe, un po'
non ce n'è uno che ha una vita felice. Adesso io mi riballerei se fosse del sindacato polizia. Possiamo fare di un poliziotto che vive serenamente la sua condizione. Sembra quasi che il lavoro di ripiego di chi ha vite massacrate. È assurdo.
Tutti vicini a una patologia di qualche tipo.
Tutti, cioè, sul limite della patologia. Questo fa passare, i poliziotti fanno ordine pubblico, che è il loro compito, il loro dovere, come persone comunque tutte un po' fuori. Però si intuisce, non si dice mai direttamente, non è mai colpa del sistema, è colpa dei singoli che sono strani. Sono tutti in pectore una semimela marcia, quindi poi dire, beh, quello è soltanto un esempio. Oh, primo ascoltatore, Andrea da Verona.
Buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Guardi, io la serie ACAB l'ho guardata perché mi interessava, ho visto già anche il primo film. E vorrei sottolineare un aspetto. Questi agenti sono lasciati veramente al proprio destino. Io non faccio parte di quella categoria, però ne conosco veramente, e carne da macello. Non sono lasciati allo sbaraglio, alla sera sanno l'incarico che avranno il giorno dopo. Hanno delle direttive, poi in base a quello che succede può essere controvertito tutto, e devono girare con
le regole di ingaggio sono mai poco chiare, perché alla fine poi la responsabilità è loro.
Sì,
guardate l'inseguimento che c'è stato nell'ultimo caso. Sì, certo, e poi sono fatti loro, certo, sì, sì. Infatti, il filo sottile che lega tutte le puntate, quello di un processo, ne fatto ai soldati, ai poliziotti, che alla fine si trovano abbastanza soli a doversi difendere, anche perché non è mai chiaro quali sono i limiti entro i quali loro possono agire. Si trovano in situazioni molto drammatiche, gli arrivano i sanpietrini sulla testa, uno di loro è reso paraplegico da un chiodo che gli hanno infilato della schiena, non è proprio una passeggiata. Quindi Sansón, giustamente dice il nostro ascoltatore, esiste qualcosa di realistico, che è la condizione di limaccioso stato di non totale trasparenza rispetto a quelle che sono le regole d'ingaggio che hanno i poliziotti che lavorano per strada.
Sì,
questo è chiaro. Sì,
questo è vero ed è autenticamente restituito in un'Italia in cui aleggia sempre queste varie derive di una possibile guerra civile, sono viste nella serie, perché ci sono vari spunti, vari momenti in cui...
Sì, però sono le problematiche che viviamo, li viviamo a livello locale, non leggiamo come cronache, però sono episodi concreti, reali. Ci fermiamo un istante, mandiamo la borsa, poi riprendiamo.
Melog
è un circolo di ex poliziotti.
Alt. Non confondiamo la polizia con questi quattro sparafucile che lei si porta appresso. Anzi, mi tolga una curiosità. Lo fanno per fanatismo o per denaro? Perché ho fatto un'inchiesta sui contribuenti del suo circolo. Sono decine di milioni l'anno.
Abbiamo degli amici.
E che amici? L'alta banca, la grande industria, i grandi burocrati e persino qualche pezzo grosso del Vaticano. L'anonimo anticrimine non è che un primo passo verso la scalata al potere. Primo stadio, associazione a delinquere. Secondo stadio, colpo di Stato. Terzo stadio, ritorno alla dittatura.
Questo era Gian Maria Volonté. No, scusate, era
Enrico Maria Salerno.
Enrico Maria Salerno nella Polizia Ringrazia, film di Stefano Vanzina del 72. Oh, intanto io ringrazio Valeria Bernardi e Miriam Lucchetti a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini, che oggi vedo in tutto il loro splendore corporeo. Sono in studio con Giuseppe Sansón. Ho preso l'aulin, mi gira un po' la testa, lo so, mi fa l'effetto di una droga pesante, però devo pigliarlo per forza, no, c'ho mal di testa. No, lo dico perché va dichiarato il momento di poca lucidità. Ecco, stiamo parlando, abbiamo visto ACAB, parliamo del genere poliziottesco, che è un genere che precede l'esperienza esistenziale di molti dei nostri ascoltatori. Il film, ho detto, che ho citato adesso, del 72. Poi i fratelli Vanzina facevano queste cose qui.
No, questo era il padre.
Ah,
il padre. 72.
I fratelli ancora andavano a scuola elementare.
Elementari, sì, no, forse già, no, già non più, medie, già sì. Avevano dato lo sviluppo, però questo è La Polizia di Ringrazia, che anticipa e viene omaggiato Fantozzi nella Polizia si incazza, che ricorderai nell'elenco di film Vessatori, quando Fantozzi diventa capopopolo.
Anche qui andavano pesantissimo. Tu pensa, nel 72 tira dentro il Vaticano, lo IOR, i servizi segreti.
Beh, sai, col PC al 30% c'era tutta quell'area di cinema. Il cinema aveva un po' lasciato alla sinistra, quindi si potevano anche affrontare certi temi.
Ma sì, adesso andava a vedere Alvaro Vitali e Edwige Fenn, e questo andava a vedere i film Pipparoli, anteporno.
Quelli vengono leggermente dopo, ma sì, quelli occupano un'altra visceralità umanoide. Invece questo riesce a raccontare, anche a prefigurare la strategia della tensione in un film in cui in una prima parte aveva mostrato anche gli scarsi strumenti che vengono offerti alla polizia per risolvere il problema della delinquenza. Cioè era anche molto a favore dell'apparato deficitario dello Stato nel dare mezzi ai poliziotti. Cioè, Salerno girava per la città quasi come documentaristicamente.
Altro grandissimo attore anche di teatro, figurati.
Qui un po' alla Maigret, a questo tono dolente, questa voce bellissima, e arriva alla redderazione finale a parlare appunto.
Pensa
di
paradosso, poi Enrico Maria Salerno sarà il protagonista della famiglia Benvenuti, padre di Giusa Fioravanti, protagonista delle stragi.
Di quello dentro e fuori dal set, diciamo, qui c'era una certa appunto pericolosità. No, infatti Salerno è parla appunto di quella strategia di attenzione di cui stavi accennando adesso, quindi racconta, prefigura questo mondo di potere sotterraneo, e lo può dire esplicitamente in un film di serie B che però in realtà non è così. Serebbi prefigura tutto il filone del poliziottesco che nasce con la polizia ringrazia, con tutti quei canoni, col commissario.
Scusa, cos'era la Serie A in quegli anni? Cos'è considerato di Serie A? Il portiere di notte, non lo so.
Sì, vabbè, c'era la Cavani, era il mondo intellettuale, però poi insomma, c'erano ancora, in parte erano gli ultimi fuochi dei Rossellini, dei De Sica, di Antonioni, se vuoi. Questo era un po' Bolognini, questa era considerata la Serie A, la nobiltà del cinema. Ma questi erano film che portavano incassi seri, non erano film finanziati. Il problema di oggi è il finanziamento di tutti i film, solo quello.
Ogni scarafone può farsi un film.
Sì, non è importante neanche più farlo, cioè, è importante solo prendere i soldi, poi il film è residuale, per quello non c'è più.
Poi con le piattaforme digitali, dopo tre giorni lo vedi buttato da qualche angolino, sperduto di una piattaforma digitale, il film è fatto.
Non c'è voglia di rischiare qualcosa e di raccontare davvero l'Italia, che pure offre tanti spunti adesso come sempre.
Allora, intanto sentiamo Davide, provincia di Ravenna, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ah, io volevo solo fare i complimenti per l'argomento, perché non ho visto ACAB, conosco il genere poliziottesco, così, eccetera, ma è l'argomento proprio che merita il complimento, perché meglio sempre essere fare sempre notare, essere consapevoli della natura bifronte dell'ordine pubblico, tutta la sua complessità. Penso che sia una natura eterna e che forse rimarrà.
Diciamo dell'essere umano in generale, la natura bifronte fa parte della nostra equazione esistenziale. Chiunque di noi è bifronte, lo è lei, lo sono io, lo siamo tutti. Questi film necessariamente non è un film di denuncia, è un film che raccontava una realtà negli aspetti che molte volte, questo è un tema caro a Sansone, che molte volte nemmeno le cronache ufficiali, il mainstream, non registrava questa realtà. Lo registravano fogli di opposizione, giornali clandestini, giornali per cui poi la gente veniva presa, fucilata, a revolverate per strada. Però il cinema aveva una funzione di racconto realistico e non condizionato alla realtà, vero Giuseppe?
L'abbiamo detto spesso, Elio Petri nasce come giornalista, come pedinatore della realtà. Erano intellettuali questi sceneggiatori, era gente che andava a osservare la realtà, aveva una forte preparazione, aveva una forte voglia di descrivere qualcosa di realistico, non di semplicemente riportare, spettacolarizzare e rimanere in superficie. Oggi questi parametri si sono persi, appunto non c'è più il genere come soglia intermedia e il cinema un po' più raffinato, è tutto presentato in un unico calderone che spesso è molto polarizzante e superficiale, molto binario come sistema, sta sulla superficie, polarizza su delle banalità e non va nella complessità di cui parlava anche questo ascoltatore.
Ma cominciare a dare degli elementi di sorpresa, non devo vedere quello che già sento dire nei bar, leggo per strada, guardando due giornali contrapposti, viva la polizia, morta la polizia. No, voglio capire qualcosa di diverso, una lettura trasversale. Daniele da Milano.
Salve, grazie di avermi concesso questo intervento. Io sono Daniele, ho 63 anni, ho fatto il militare come agente ausiliario nella polizia Cedere, quindi nel reparto mobile di Bologna.
Che anni erano? Che anni erano, Daniele?
Erano 86-87. Ero laureato e quindi diciamo in età matura. Ecco, ho fatto questo qua perché
so bene cosa significhi. Anche io ho fatto il militare in età matura da laureato. Era atroce.
Va bene. Quindi,
atroce farlo come celerino, immagino ancora di più. Lei ha fatto servizio, oppure servizio reale operativo in piazza, oppure diciamo voi di leva vi tenevano nelle caserme?
No, noi di leva ci trattavano come gli altri. Quindi ho fatto il primo servizio che ho fatto è stato allo stadio a Modena, ero solo davanti in curva con 2000 persone che mi tiravano addosso di tutto. Detto questo, però, ho fatto sì servizio in stadio, in manifestazioni poche, per fortuna, perché è una logica completamente diversa. Nello stadio è veramente un confronto psicologico tra gruppi, e anche le relazioni con cui si ha con queste persone è diverso.
Cioè da una parte ha a che fare con animali organizzati, dall'altra parte hanno il pretesto comunque ideologico.
Esatto, cioè è molto diverso. L'altro conta molto veramente l'approccio psicologico che si ha, e conta moltissimo il responsabile dell'unità organizzativa, dell'unità di combattimento, di fatto.
Lei non so se ha visto ACAB esattamente nella serie. Nella serie si vede, alla fine c'è un responsabile, il capo della squadra, che deve tenere i suoi uomini, allo stesso tempo dare l'ordine giusto, e molte volte la sua esperienza prevarica quello che è l'ordine del comandante superiore, capito? Perché? Perché lui conosce la piazza. A un certo punto dice Giallini, quando ci sono i tifosi inglesi che stanno saccheggiando i negozi a via Condotti, dice andiamoci adesso, andiamoci addosso adesso, fermiamolo adesso, dice no aspettiamo, in realtà ne vengono dalle spalle, c'è una carneficina di poliziotti. Esisteva questa differenza, questo doppio vincolo, diciamo, che da una parte dovete osservare il comando del caposquadra, dall'altra parte sapete che gli ordini superiori erano diversi.
Esattamente sì, il sottufficiale è quello che aveva in mano il territorio, in mano veramente il contatto, e lui faceva la differenza per ciò che riguarda la squadra. L'ufficiale di comando era invece in diretto contatto con la questura. E a me è capitato veramente, c'è stata un'infornata di ufficiali che venivano dalla scuola nel reparto mobile. Mi trovavo a Parma dopo la partita, botte, inseguimenti, tifosi che facevano caos in città. Questo signore, probabilmente preso dalla voglia di non so se combattimento o vendetta, e la vendetta è la cosa peggiore, come viene evidenziata anche nella serie.
Cioè viene la tentazione a un certo punto di vendicarsi, quando vedono il loro caposquadra ferito, si vogliono vendicare.
E questo qua si è fatto trovare da solo in mezzo ai tifosi che l'hanno preso a calci in mezzo alle gambe. Quindi,
qual era la vendetta? Farsi prendere a calci sulle palle? No, scusi, non ho capito il senso della vendetta.
La vendetta era dei tifosi verso questo ufficiale.
Ah, dei tifosi, pensavo lui
incapace di gestire una situazione come l'esperienza del sottufficiale che guidava il gruppo aveva. E quindi io ho portato a casa tante cose interessanti da quell'esperienza, soprattutto di vita, e devo dirle alla fine che poi alla fine la possibilità di esercitare controllo e forse anche violenza ha il suo fascino, per cui un pensierino di restare lì e fare la firma ce l'ho fatta, ma mi è passato poi in fretta avendo una laurea.
Non saremmo umani se non ammettessimo questo. Alla fine hai, non dico l'impunità, ma è una licenza di agire con violenza. Nessuno di noi può andare con uno scudo, un casco, un manganello su persone che comunque stanno facendo qualcosa contro la legge, con libertà di usare la forza. La forza siamo abituati ormai a non usarla più, sappiamo ci sono delle regole, delle leggi. Forse sarebbe il caso, però, nel caso di chi esercita l'ordine pubblico, fossero più chiari i codici d'ingaggio. Molte volte c'è un limite in cui viene data la responsabilità al singolo e non c'è la responsabilità generale su quello che si può fare, su quello che non si può fare. Non è scritto mai con chiarezza da nessuna parte. Forse è questo il problema. Ci fermiamo un attimo, traffico.
Facciamoci dare quelli che cacciano chi non ha una casa, quelli che picchiano gli studenti, che disperdono gli operai. Per questa roba agenti ce ne sono.
Mercuri, non fare il sovversivo. La cittadinanza non ne può più di scioperi, occupazioni abusive. Gli agenti occorrono lì.
Ma di quale cittadinanza parla? Dei cosiddetti benpensanti?
Mercuri, tu leggi troppo i giornali di sinistra. E ho capito dove vuoi arrivare, ai ricchi. Ma ci sono ricchi e ricchi.
Ma di quali ricchi parla lei? Di quelli che dicono paghiamo meglio i tarroni? Diamo loro le case più abitabili. Ma ne conosce qualcuno?
I ricchi non danno fastidi.
Eh no, commissario, li danno e come? Di che cosa ci stiamo occupando? Di ricchi che mandano soldi all'estero. Di fastidi ne danno e come?
Mercuri, lo so, tu vuoi una bandiera rossa. Mi dispiace tanto, ma la questura ne è sfornita. Poliziotti, ricordatevi, la proprietà è un furto, è giusto?
Eh sì, commissario, proprio così. Noi della polizia dobbiamo tenerlo presente che la proprietà è un furto. Noi, che finora siamo sempre stati al servizio dei ricchi.
Beh, qua era sempre il 72 e il problema era questo, cominciava a entrare l'ideologia anche nei corpi di polizia, che erano rimasti tetragoni legati ancora all'istituzione della polizia di mussoliniana memoria, diciamo. Nel dopoguerra il passaggio è stato i celerini venivano direttamente da chi li aveva pagati prima. La scelba, gli attacchi della Celera erano chiaramente di matrice molto molto conservatrice. conservatrice. Negli anni 70 si comincia a porre il problema, ci sono all'interno anche dell'esercito, i militari smettono il bavaglio, e c'era, cominciava a venire fuori l'idea che potessero i comunisti in qualche maniera, mai perduta, tuttora cavalcata, potessero prendere il potere. E quindi cos'è questo dibattito? In che film stiamo parlando?
In Milano Calibro 9, dove il solito sottilissimo Fernando Di Leo prende Scerbanenko, grandissimo narratore poliziesco e non solo, e crea un confronto fra un Frank Wolf che è il borbonico, stile Volonté, con l'accento siciliano e con delle idee molto dure e chiare, e invece quest'altro commissario che pone un punto di vista in ballo, un punto di vista democratico. E qui c'è da interrogarsi su il potere esecutivo. La polizia difende un'etica dello Stato, lo Stato di diritto, ma queste regole sono... risultano a volte ambigue, perché ciascuno, appunto, quello che dice il democratico è che ci sono i ricchi che portano i capitali all'estero, parla a favore dei meridionali, oggi sarebbero gli immigrati, all'epoca i meridionali a Milano rappresentavano
Terroni,
Terroni era omologo.
Non si può più dire Terroni, sono bacini di voto per la Lega, non può più dire Terrone,
esatto,
con disprezzo.
Sono stati inglobati in quella definizione. Quindi queste tematiche, cosa difende la polizia? E appunto, come dicevi tu, le regole di ingaggio a volte deresponsabilizzano il potere e lasciano in mano alla gente che va in strada con una divisa un eccesso di potere, ma anche un'ambiguità di quello che deve fare e come lo deve fare. Il senso di vendetta poi aleggiava nei poliziotteschi, e forse aleggia anche nell'esistenza di fatto, perché è anche profondamente umano. Quindi tutte queste istanze creano una grande confusione, una tensione sempre latente e strumentalizzabile. Il cinema rispecchiava e rispecchia queste pulsioni.
Allora andiamo avanti, sentiamo un'altra situazione.
Argiotto del 2001, siamo nel settimo.
Settimo B.
Settimo nucleo, gruppo fatto da 70 uomini, veri. Fratelli, gente che c'aveva un solo ideale, pulire l'Italia dalla merda. L'Italia, non perché da ubriachi.
Ancora che insisti?
Sì, insisto, perché non è vero. Se i politici non si mettevano paura e non ci fottevano con la storia della Diaz, fidati che questo paese sarebbe un'altra cosa. Quando il rumeno ubriaco un tifoso di merda ti insulta, sta insultando lo Stato e tu lo dovresti arrestare. Adesso che cosa vi insegna al corso d'ordine pubblico invece?
Che prima di intervenire devi essere aggredito.
Capito? Ad abbassare la testa, ad abbozzare, a rispettare le merde, questo vi insegnano, e per questo io me ne sono andato.
Perché dici la verità? Un sasso da sfondato un timpano a Roma Inter e tu per tutta risposta hai spaccato la testa a due che non c'entravano niente e hai messo le mani addosso a un funzionario.
Qui dove siamo, Giuseppe?
Questo è Acab di 12 anni fa.
Il primo film.
Sì, film di Solli, ma è appunto riprende quelle pulsioni, quelle varie voci che sono all'interno del corpo di polizia, della Celere, in cui ognuno cerca di costruirsi una propria identità e un proprio equilibrio in un lavoro che spesso è fuori dall'equilibrio, perché è sempre su un crinale, e se interpretato senza un'etica profonda rischia di diventare pericoloso. Questo è interessante dal punto di vista umano e anche sociale.
Beh, lì ci si rifà un episodio di macelleria stabilita, ormai accertata.
Il G8 del 2001 a Genova.
Poi, quello che accade nel G8, quindi replicava qualcosa che era già conosciuto.
Avallato dalla politica in quel
sì,
caso.
Sì, mi ricordo perfettamente. Io stavo in vacanza quel giorno, mi chiamarono, guarda, è successo qualcosa a Genova. Ero responsabile di una testata della Rai, quindi mi resi conto che era successo qualcosa di molto grave. Allora, sentiamo Nicola, provincia di Brindisi.
Buongiorno Nicoletti. Senta, io chiamo dalla provincia di Brindisi e nell'89 ho fatto il carabiniere ausiliario a Palermo, quindi ho conosciuto sia Falcone che Borsellino, e facevo anche la vigilanza alla casa del giudice Ayala. Quindi erano anni in cui...
Ed era operativo, operativo in tutti i sensi, in un periodo in cui si rischiava molto.
Sì, perché... era un periodo abbastanza... critico, infatti
molti suoi colleghi ci hanno lasciato la vita proprio in quegli anni.
Sì. Ora, parlando dei giorni di oggi, io ho un figlio nei carabinieri e uno in polizia, e francamente è diventata proprio difficile fare questo.
Come mai uno ha tradito il mandato familiare? Come l'ha visto? Cioè, quando ha detto faccio il poliziotto, come ha reagito lei?
No, abbastanza tranquillo, sono un tipo abbastanza aperto, quindi anzi, se devo essere sincero, ho consigliato pure al figlio carabiniere di fare concorso in polizia, in quanto l'arma dei carabinieri, essendo militarizzata, ha delle regole più stringenti.
Eh beh, certo, chiaro.
E quindi comunque volevo dire, ai giorni di oggi è proprio difficile fare questo mestiere. Consideri che loro riescono a prendere uno stipendio di 1.500-1.600 euro. E nel caso malauguratamente va a succedere che fanno un intervento e qualcosa va storto, loro devono provvedere in tutto e per tutto per le loro
tutele. Sì, infatti, cioè, si sta muovendo, mi sembra, per fare dare una copertura comunque rispetto a questo rischio. Norma che è stata vista come uno scudo per poter fare quello che si vuole, ma in realtà è un dato oggettivo. Si vede anche nella serie ACAB: ognuno è responsabile delle proprie azioni e non esistono regole precise in cui è molto facile equivocare quello che è il proprio mandato. Ringrazio l'ascoltatore, ringrazio Sansonda e ci sentiamo lunedì.